Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Chi era realmente Hermann Göring? L'eroe di guerra, il compagno di squadriglia del leggendario barone rosso Manfred von Richthofen, autore di 22 vittorie in duelli aerei nella Prima Guerra Mondiale. O il maresciallo del Reich, tronfio, arrogante, rivestito nella sua sgargiante, vistosa uniforme. Era l'amico degli aristocratici, l'uomo che seppe, con la propria influenza, inserire un giovane Adolf Hitler nei circoli che contavano della Monaco di Baviera del primo dopoguerra, o era invece l'individuo dipendente da un derivato dalla morfina dovuto a una ferita rimediata durante il putsch mancato, sempre di Monaco, quello della Burgerbräu Keller? Era un tattico arguto o era solo un vile manovratore? Era il padre della Luftwaffe o era solo un vanaglorioso? E poi, come è morto davvero Hermann Göring? Ci sono tanti interrogativi su questa figura così imponente, anche fisicamente, del Reich nazista. Quello che si sa di Hermann Göring lo ricaviamo dalle sue biografie. Prima giovane ufficiale di fanteria, poi in fretta trasferito alla neonata aviazione imperiale tedesca. Il suo ingresso nella leggendaria squadriglia del Barone Rosso, il cosiddetto circo volante della Jagdschwarer Eins, molte meno vittorie del Barone Rosso di Manfred von Richthofen, che ne fece 81, ma comunque 22 confermate in duelli aerei che all'epoca, parliamo della Grande Guerra, fecero un po' rivivere quello spirito cavalleresco del Medioevo e oltre. Eppure Hermann Göring era anche un uomo molto passionale, un uomo amante del bello in ogni possibile declinazione. Lo si vide già a guerra appena finita, quando in aereo, pilotando lui stesso, dopo essere diventato un pilota dell'aviazione civile, portò in Svezia il barone Erich von Rosen e conobbe, proprio grazie al barone von Rosen, una delle donne più belle di Svezia, Karin, la sua prima moglie, che all'epoca però era già sposata e che convinse a divorziare dal marito per seguirlo. Nonostante lei fosse già malata, era affetta da epilessia, qualche anno dopo avrebbe contratto la tubercolosi che le sarebbe stata fatale. In suo onore, Hermann Göring avrebbe nominato la tenuta acquistata diversi anni dopo come Karin Hall, un po' un ricordo di quella donna bellissima che lui aveva amato, ma amato non tanto per lo spirito quanto proprio per il fatto che rappresentasse l'eccellenza della bellezza. Si può dire che Göring fosse ossessionato dai valori di purezza e di bellezza, al punto stesso da essere un fanatico delle opere d'arte. Durante la guerra Hermann Göring ha accumulato tesori incredibili, razziandoli, semplicemente saccheggiando sia le collezioni private che i grandi musei, compreso il Louvre. Delle tante opere d'arte custodite nel museo parigino, il maresciallo del Reich aveva messo una sorta di ipoteca personale su circa il 30% dell'intera collezione. Davvero tanto. In certi casi Göring aveva anche la passione per quella che veniva definita la cosiddetta arte degenerata. Immaginate i macchiaioli, ma anche gli espressionisti, gli impressionisti, i dadaisti, tutto ciò che ufficialmente per la dottrina nazista doveva essere distrutto in quanto simbolo di un'arte non ariana. Ebbene, a Göring piaceva e con la scusa di provvedere personalmente alla distruzione, se ne appropriava. Ma Göring era anche altro. Göring è stato il padre della Luftwaffe, l'aviazione militare nazista per la Seconda Guerra Mondiale. Un'aviazione ricreata quasi da zero, visto che i trattati di Versailles avevano fortemente limitato la capacità militare della Germania, della Repubblica di Weimar. Lo ricordiamo, un esercito fortemente ridotto, non più di 100.000 uomini, una marina da guerra sostanzialmente ridotta a forza di autodifesa con navi piuttosto vecchie e senza sottomarini, e un'aviazione pressoché inesistente, solo aerei da trasporto, principalmente civili. Quando Hermann Göring prende il controllo della nascente Luftwaffe nel 1935, la plasma in qualcosa che nel giro di qualche anno dovrà divenire letale, qualcosa di mai visto prima. Un'arma capace di agire sia in maniera indipendente che in simbiosi con l'esercito, in quella che verrà chiamata la Blitzkrieg, secondo le teorie già professate dal generale von Seeckt parecchi anni prima. E per questo vi invito a riguardare il nostro video dedicato proprio alla figura di Hans von Seeckt. Ma Göring era anche un politico, molto scaltro, va detto. Quando a inizio anni 20 si avvicina a posizioni fortemente nazionaliste, è lui stesso ben inserito nell'alta società di Monaco di Baviera a introdurre un giovane Adolf Hitler, che all'epoca era poco più di uno sbandato. Quel caporale di origine austriaca che si era arruolato in un reggimento bavarese, aveva combattuto ai Pre sulla Somme, era stato ferito due volte, la seconda agli occhi per un'irritazione da gas, e che era diventato un confidente della polizia. È Göring a introdurre Hitler nei salotti buoni, nei salotti che contano, dove tra l'altro Hitler trova terreno fertile per stimolare, pungolare la paura del ritorno dei rossi, di quei comunisti che avevano tentato di instaurare una repubblica sovietica in Baviera, facendosi dare abbastanza soldi per progettare la scalata al potere. Scalata al potere che, come ben sappiamo, non andò bene. Almeno all'inizio, con il putsch della Bürgerbräukeller che venne soffocato dopo neanche 24 ore. Göring riuscì a fuggire dalla repressione successiva, non finì in carcere come Hitler o come Hess, e non ebbe clemenza immediata dalla corte, a differenza ad esempio di Ludendorff e di Röhm. No. Göring dovette trascorrere un periodo in esilio, all'estero, e fu lì che cominciò a diventare dipendente da un derivato della morfina. Ferito all'inguine durante i tumulti proprio del putsch, Göring era stato curato con quel ritrovato derivato dagli oppiacei per calmare il dolore, e da lì in avanti avrebbe sviluppato una dipendenza sempre più tragica, al punto di diventare quasi un tossicodipendente. Tornato in Germania grazie a un'amnistia, era diventato inizialmente una sorta di braccio destro di Ernst Röhm, o anche un uomo alla pari con lui, gestendo le SA, le Sturmabteilungen, le sezioni d'assalto, la bassa forza del partito nazista. Quegli uomini in camicia bruna che spargevano il terrore nelle città, cercando lo scontro, anche armato, con qualunque altra fazione politica, per poi dare l'assalto a sinagoghe, chiese, centri sindacali, camere del lavoro e molto altro ancora. Ma nel 1931 era successo qualcosa di diverso. Con una mossa quasi a sorpresa, il vecchio presidente Paul von Hindenburg aveva attribuito a Hermann Göring, forse su spinta di circoli conservatori, il grado di generale di fanteria. E smessa la divisa bruna delle SA, Göring aveva indossato quella nuova divisa, allontanandosi immediatamente da Röhm, al punto da diventare uno degli organizzatori, pochi anni dopo, della cosiddetta notte dei lunghi coltelli, quella notte di inizio estate in cui il regime nazista aveva operato un vero e proprio repulisti, una purga al proprio interno. Sotto i colpi delle SS erano caduti Röhm, ma anche Georg Strasser, l'ex leader dell'ala radicale più rivoluzionaria del partito nazista, che era stato inserito nella lista dei nemici proprio da Hermann Göring. Hermann Göring, che nello stesso periodo aveva iniziato a elaborare la strategia dei campi di prigionia per i nemici dello Stato e a teorizzare la nascita di una polizia segreta, quella che diventerà la Geheime Staatspolizei, la Gestapo, che dopo un po' gli verrà sottratta da Himmler e affidata a Reinhard Heydrich, per poi confluire nel successivo Reichssicherheit Hauptamt. Questo era Hermann Göring prima della guerra. Ma durante la guerra chi è stato? È stato maresciallo del Reich, un titolo attribuitogli a conflitto in corso, quasi da diventare, dopo Hitler, che era il primo soldato del Reich, il primo ufficiale, l'ufficiale più alto in comando. Anche se in realtà, a ben guardare, Göring non ha mai comandato niente e nessuno, nemmeno la sua Luftwaffe, nonostante ne fosse molto orgoglioso, forse troppo, al punto da proclamare più volte che nessun aereo nemico avrebbe mai osato sorvolare i cieli della Germania o bombardare la Ruhr. Promesse che vennero disattese, così come verranno disattese le garanzie offerte da Göring di una copertura aerea da parte della Luftwaffe durante l'operazione Overlord, cioè lo sbarco in Normandia. Quella copertura aerea sarebbe stata necessaria per provare a respingere quell'enorme assalto anfibio, non ci fu mai. E anche per questo motivo gli alleati riuscirono a sbarcare senza troppi problemi, a parte alcune zone, in Normandia e da lì stabilire una poderosa testa di ponte per riprendersi l'Europa. Göring quindi militare sì, ma non creduto fino a un certo punto. D'altronde già a metà del conflitto l'influenza militare di Göring era tramontata. Era diventato più un organizzatore, era diventato il capo dell'ufficio del piano quadriennale, un piano di riarmo continuo della Germania e di sviluppo economico aggressivo, oltre che di nuove tecnologie sempre più avanzate. Era diventato anche, almeno inizialmente, l'organizzatore di una sorta di migrazione ebraica forzata per fare della Germania una terra senza ebrei, inizialmente pensando di trasferirli altrove. Era stato anche l'uomo, Göring, che aveva firmato il primo ordine per la definizione del cosiddetto problema della razza ebraica, la famosa soluzione finale. Si doveva a Göring l'ordine impartito a Reinhard Heydrich di convocare nel gennaio del 1942 in una villa Ambrose-Wanse sul borgo occidentale di Berlino per una riunione che avrebbe cambiato la storia, ma ne abbiamo già parlato. Nel frattempo Göring era scivolato ai margini, ma non solo. Pur nominato nel 1941 come primo in linea di successione come Führer dietro Adolf Hitler e davanti a Hess, che di lì a poco sarebbe scappato con una mossa abbastanza enigmatica in Scozia, ebbene Göring era diventato quasi un paria all'interno del regime. E non solo perché i suoi vizi erano diventati sempre più evidenti. A un certo punto era arrivato a pesare 140 kg, qualcosa di abnorme per una persona di altezza tutto sommato normale, nella media. Non solo, continuava a fare uso di stupefacenti, di bevande alcoliche. Si atteggiava quasi imperatore romano con le toghe, le tuniche, le unghie smaltate di rosso, la cetra da suonare. Come se si sentisse un moderno Nerone. Ai suoi visitatori della sua tenuta di campagna, Karin Hall, elogiava i classici latini, elogiava l'impero romano. Diceva che il Reich millenario sarebbe stato un nuovo impero romano. E illustrava le sue collezioni d'arte, quelle collezioni che, come abbiamo detto, erano frutto di ruberie in mezza Europa. Era diventato anche un elemento molto scomodo per qualcuno. Quel qualcuno era Martin Bormann, segretario del partito, una sorta di mostro a due teste, Göring e Bormann, l'uno contro l'altro. Bormann che sussurrava all'orecchio di Hitler e Göring che sbraitava per tutto questo. Un confronto che si sarebbe concluso nell'aprile del 1945. Un mese particolare, un mese decisivo, perché con la guerra ormai persa, Hitler aveva deciso di restare a Berlino, sostanzialmente a morire. Ne abbiamo già parlato in un altro video. E mentre Göring non aveva voglia di restare a Berlino, Bormann era rimasto col capo. Göring no, si era ritirato a Berchtesgaden, la tenuta di montagna che tanto piaceva a Hitler, tranne che per il nido d'aquila che non amava frequentare, soffrendo di vertigini. Al Berghof, Göring aveva optato per la mossa finale, per prendere il controllo del Reich. D'altronde non si era fatto illusione, aveva capito che Hitler aveva deciso di restare a Berlino a morire, come un martire. Il 22 aprile del 1945 Göring aveva elaborato un telegramma, molto ben scritto, per chiedere a Hitler l'autorizzazione entro poche ore a prendere in prima persona le redini del Reich, giudicando ormai compromessa la capitale, Berlino, e quindi ogni suo occupante. In quell'occasione Bormann piazzò la sua vendetta, sussurrò per l'ennesima volta all'orecchio di Hitler, suggerendo il fatto che Göring fosse un traditore. E la riprova era quel telegramma, la volontà di scavalcare un Führer ancora in vita per prenderne il posto. Hitler, che era diventato sempre più paranoico, in quel caso ascoltò Bormann e ordinò l'immediato arresto del maresciallo del Reich, che venne eseguito. Non la sua esecuzione, nonostante Bormann avesse insistito. Göring trascorre parte degli ultimi giorni del regime nazista agli arresti domiciliari, fino al 1° maggio del 1945, quando le SS di stanza a Berchtesgaden lo lasciano sostanzialmente libero, non hanno più ordini, Hitler è morto, Goebbels si è suicidato, Göring è inutile. Göring a quel momento matura un'altra decisione, quella di arrendersi agli americani, sa che i sovietici non avrebbero pietà. Forse con gli americani ci potrebbe essere dialogo, soprattutto perché, come già avvenuto con altri maggiorenti del regime, ad esempio Himmler, Göring è convinto di poter parlamentare una pace o comunque di vendere ciò che sa agli americani, magari anche puntando su una presunta benevolenza verso gli ebrei, grazie anche ai buoni uffici del fratello, che mai stato nazista si era invece adoperato per salvare diversi ebrei dai campi di concentramento e dalle camere a gas. Il 9 maggio del 1945, esattamente 24 ore dopo la resa incondizionata della Germania firmata da Keitel e da Jodl, Göring si arrende agli americani. Ma gli americani non intendono trattarlo esattamente come un pari, anzi lo rinchiudono in carcere. Göring sarà uno dei protagonisti del maxi processo, il processo di Norimberga, processo che farà storia, un processo ai crimini di guerra e anche ai crimini contro l'umanità, crimini di cui viene accusato anche Hermann Göring, nonostante provi a difendersi in vario modo, nonostante testimoni al banco, ma in maniera a volte reticente, a volte sibillina, ammettendo e smentendo, ma senza dare l'impressione di essere pienamente sincero o pentito. E quando la Corte internazionale pronuncia la sentenza, condanna a morte per impiccagione, Göring ha un ultimo moto di orgoglio, chiede da vecchio soldato di poter essere fucilato, ma non gli viene accordato il favore. Dovrà essere anche lui impiccato. E quindi come reagisce? Suicidandosi con una capsula di cianuro, una capsula su cui si svilupperanno tanti misteri, tante congetture. C'è chi dice che la capsula gli sia stata procurata da uno dei suoi carcerieri, un ufficiale americano con cui Göring aveva stretto una piccola amicizia in carcere. C'è chi dice invece che, quasi come un'ipotesi romantica, la capsula gli fosse stata passata con un bacio dalla sua seconda moglie o da una delle sue amanti durante una sorta di visita coniugale in carcere. L'ipotesi più accreditata è che quella capsula facesse parte di un lotto di 3 capsule con cui Göring viaggiava costantemente. Forse era la capsula che Göring portava sotto il bavero del cappotto e che era riuscito a sottrarre a una perquisizione personale. O forse era la capsula che teneva in un vasetto di crema per la pelle, lui così vanitoso, e che era rimasta lì fino al momento di doverla utilizzare. Oppure era una capsula che portava negli stivali, in un piccolo anfratto degli stivali, e che da lì avrebbe recuperato proprio per suicidarsi. Quello che è certo è che dopo essere morto per aver morso quella capsula di cianuro, il cadavere di Hermann Göring viene comunque mostrato al pubblico. Viene mostrato dopo aver effettuato tutte le altre impiccagioni, l'ultima è quella di Artus Seisinger. Perché viene mostrato? Per evitare speculazioni, per evitare che nascano leggende nere, leggende di presunte fughe o salvezze o salvacondotti. No, Hermann Göring, il corpulento, grasso, eroinomane, amante dell'arte, eccesso, maresciallo del Reich, è morto. È morto ormai 76 anni fa. E di lui si conserva un ricordo un po' strano, un ricordo dell'uomo che aveva rivitalizzato l'aviazione, ma che al contempo aveva razziato l'arte d'Europa. Dell'uomo che amava il bello, ma si era sformato al punto da diventare quasi impossibile da contenere per qualunque divisa. Ecco, nella Berlino di fine anni 30 girava una battuta riguardo a Hermann Göring. Si diceva che Hitler, al termine della notte dei lunghi coltelli, fosse rimasto sorpreso dal fatto che Ernst Röhm fosse omosessuale. E allora si diceva, chissà che faccia farà il Führer quando si accorgerà che Himmler è miope, che Hess è stupido, che Goebbels zoppica e che, in fondo, Hermann Göring è solo uno scaltro ciccione.
Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.